può fare. Voci da un mondo possibile di Laura Bettini.
Una buona giornata e una buona domenica di Pasqua a tutti voi che siete all'ascolto di Si può fare. Oggi una giornata nella quale noi vogliamo parlare. Allora, non voglio dire resurrezione, ma almeno rigenerazione, rinascita del suolo, maggiore attenzione al suolo e al nostro pianeta. E soprattutto vorremmo togliere di mezzo questo maledetto cemento che ogni volta che piove ci crea dei problemi. Paolo Pileri è tornato a trovarci, docente di pianificazione e progettazione urbanistica al Politecnico di Milano. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Allora, abbiamo detto, no, non parliamo di resurrezione ma di rinascita del suolo, e uno dei problemi che le nostre città hanno è sicuramente l'eccessiva cementificazione. Quali sono i danni del cemento, per poi dire, no, passiamo poi alla parte costruttiva della questione, o meglio, togliamo di mezzo il cemento. Prego, Paolo Pileri.
Beh, il primo danno è che il cemento è un grande tappo fondamentalmente, e di conseguenza modifica, altera gli equilibri idrologici, ovvero dell'acqua. Quindi quando piove l'acqua non si infiltra più, e di conseguenza dobbiamo operare noi umani con drenaggi, tubi, fognature, bla bla, e che è costoso oltre che insicuro. Allora, tanto per essere chiari, quando non c'è cemento piovono 100 gocce d'acqua e 50 vanno nel suolo perché il suolo è libero. Quando c'è il cemento ne vanno solo 15, ma soprattutto in superficie ne rimangono 6 volte di più. Quindi vuol dire che abbiamo una quantità d'acqua da dover gestire nelle nostre città che diventa enormemente problematico, ed è quella che poi nel caso delle alluvioni, moltiplicandosi in quantità, moltiplica anche la forza d'impatto che queste acque hanno contro gli edifici, i ponti, le automobili, generando danni e disastrosamente anche vittime. Quindi è chiaro che il cemento ha completamente alterato i cicli naturali, mettendo tutti noi in una condizione di maggior fragilità, enormemente maggior fragilità.
Allora, vorrei sottolineare quello che dicevi, ovvero che non è tanto quello che entra nel suolo comunque, quelle 15 gocce, ma il problema è quello che rimane in superficie, che è quello che crea poi il problema. Come affrontiamo, come si dovrebbe affrontare questa questione? Va bene, sentiamo dire dei bacini di laminazione di qua e di là, ma questo non cambia la situazione della città, nella quale gran parte dell'acqua rimane sulla superficie, rimane sulle strade, rimane sui marciapiedi. Cosa si potrebbe fare lì?
Beh, noi dobbiamo, davvero andare in giro con la fissa di liberare suolo dalla crosta di cemento che lo ha invaso. Quindi questa dovrebbe essere qua in agenda la prima delle preoccupazioni di un sindaco, ovvero depavimentare. Cioè, questa è davvero l'urgenza delle urgenze, perché vuol dire ridare permeabilità ai suoli, vuol dire rimettere in moto quello che è il processo di rinaturazione. Peraltro è stata appena approvata una direttiva europea su questo argomento, quindi a maggior ragione bisogna correre verso la depavimentazione. Ma da un lato è un po' come guidare con l'acceleratore e il freno. Nessuno di noi si metterebbe in un'auto senza il freno o senza l'acceleratore, ovvero con uno dei due pedali. Noi dobbiamo depavimentare da una parte e fermare il consumo di suolo dall'altro, perché altrimenti anche le poche depavimentazioni che andiamo a fare, se manteniamo elevati i consumi di suolo, come purtroppo si sta facendo ancora in Italia, il risultato sarà sempre negativo, cioè non riusciamo a portare a casa un risultato. Non dimentichiamoci che depavimentare significa anche ridurre la quantità di alta temperatura nelle città. Le città in questo momento sono una padella fondamentalmente, quindi il cambiamento climatico ha generato una peggior esposizione alle alte temperature, e gli asfalti trattengono alta temperatura, quindi di conseguenza abbiamo bisogno anche di porosità urbana per riportare la situazione il più possibile in una situazione di vivibilità, che oggi non c'è.
Poi c'è l'aspetto dell'evitare il consumo di suolo. Questo nelle città significherebbe rigenerare alcune aree anche abbandonate, e ce ne sono sempre tantissime. Alcune hanno probabilmente delle caratteristiche tale, immagino quelle che vanno bonificate, per le quali è difficile, ma ce ne sono altre sulle quali sicuramente si potrebbe lavorare se ci fosse un incentivo a lavorarci, perché ci dimentichiamo spesso di dare un incentivo a utilizzare le aree dismesse interne alle città, e viene invece utilizzato il suolo vergine perché è più facile, perché è quello che vuoi, qualunque sia il motivo, non volendo pensar male, diciamo che è più facile.
Ma anche questo richiede pianificazione, richiede una programmazione, un'agenda pubblica che al momento non abbiamo, non è costruita, e richiede anche quello che a me piace definire il metodo della politica selettiva, cioè decidiamo di fare una cosa e smettiamo di fare un'altra, non aggiungiamo la rigenerazione urbana ma teniamo in vita il consumo di suolo, come purtroppo si è fatto e come tutte le proposte anche di legge in questo momento immaginano. Allora, quello che c'è da fare è sicuramente fare ancora una volta un censimento fatto bene, puntuale, di quelli che sono le aree, gli edifici pubblici e privati che in questo momento non sono utilizzati o sono sottoutilizzati, per capire quanto e come si può agire su questi, e di conseguenza come si può dimensionare anche un eventuale aiuto, incentivo, perché noi non siamo in grado di dimensionarlo in questo momento, perché questo paese continua a non fare il censimento delle cose più semplici. Ma non basta anche questo. Dall'altra parte, se dobbiamo facilitare il recupero e la rigenerazione, dobbiamo, lo dico di nuovo, complicare le nuove costruzioni su superfici libere. Allora, quindi bisogna di nuovo utilizzare il freno e l'acceleratore, diversamente metteremo il mercato davanti alla soluzione che gli è più comoda, e quindi tornerà ad andare a occupare le aree che hanno un'alta redditività o un minor costo di realizzazione.
Ringrazio Paolo Pileri per aver messo a fuoco questi problemi e queste questioni da affrontare. Come sempre facciamo la domenica, anche con la collaborazione di Matilda Barona, andiamo a vedere quello che succede in altri paesi. In particolare parleremo dei Paesi Bassi, che Paolo Pileri mi confermerà sono uno dei paesi che, come l'Italia, ha il più alto tasso di consumo di suolo in Europa. Sarà interessante scoprire.
Vero, ma hanno anche moltissime azioni per contrastare questo consumo di suolo. Ecco, noi invece abbiamo un alto tasso e nessuna azione.
Ecco, quindi vedremo di capire quali sono le loro buone pratiche, sperando che vengano copiate, anche banalmente copiate in Italia, per ridurre un po' quello che è tutti le ricadute, che sono quelle ricadute che ha il consumo di suolo e la cementificazione del nostro territorio. Paolo Pileri, docente di pianificazione e progettazione urbanistica al Politecnico di Milano, grazie per essere stato con noi, ancora auguri e alla prossima occasione.
Grazie a voi e auguri a tutti.
Una piccola pausa, tra poco.
Fare.
E come anticipato, mentre stavamo parlando con il professor Pileri, ci trasferiamo nei Paesi Bassi. Marcello Corradi, landscape designer presso De Urbanisten a Rotterdam. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a lei.
E auguri, perché siamo a Pasqua, prima di cominciare
giusto,
a parlare
sì, sì.
di consumo di suolo. Dicevamo poco fa, anche in Olanda il consumo di suolo è molto alto, tra le più alte percentuali europee, però ci sono maggiori azioni e maggiore attenzione a almeno compensare e ridurre gli effetti di questo consumo di suolo. Ce lo conferma?
Sì, esattamente. L'Olanda è uno dei paesi più densi, la densità abitativa è veramente altissima. La differenza, secondo me, fondamentale è che in Olanda, essendo un paese molto reclamato dal mare, comunque lì si crea suolo per poi, insomma, all'inizio confini più verso l'agricoltura, e adesso c'è anche una crisi con quantità di abitazioni, quindi stanno cercando di costruire e densificare ancora di più. Però, come diceva lei, in effetti, visto che il paesaggio è una cosa che viene portata all'interno delle città, che viene creata, per quanto sia artificiale, paradossalmente è un paese estremamente verde, e quindi cercano anche, utilizzando le facciate, i tetti, di coprire rimediare a quello che viene fatto con questa densificazione alle volte folle. Però prestano molta attenzione alle infrastrutture verdi.
Sì, questo penso sia nell'esperienza dei tanti italiani che hanno visitato il paese. C'è anche un'attenzione, come ci diceva lei, ai materiali in particolare. Noi prima abbiamo parlato di cemento. So che il cemento per The Urbanisten è un po' il diavolo sullo sfondo. Voi cercate di evitarlo il più possibile.
Un pochettino.
Quali sono le motivazioni, sì, al di là degli scherzi, per le quali il cemento va un po' tenuto alla larga il più possibile?
Allora, noi innanzitutto partiamo dal fatto che per creare il cemento c'è bisogno di grandi quantità di materiali che devono venire importati. Quindi, per quanto ci siano modi di renderlo più sostenibile, più circolare, che è una soluzione che stiamo prendendo il più possibile ultimamente, e che spesso in Olanda adesso ci sono dei prodotti, lì lo chiamano Ecoton o Reduton, che insomma un gioco di parole sul nome Beton, cercano comunque di basarlo su materiali di secondo utilizzo. Noi come studio cerchiamo di essere realisticamente radicali. So che è un po' un ossimoro a dirlo
sembra,
così.
Sembra, però ha una sua logica in effetti, sì.
Sì, cioè, perché per portare avanti un cambiamento, un'innovazione, uno deve essere radicale, però deve anche fare i conti con la realtà, perché se no altrimenti diventa solo polemica. Quindi comunque cerchiamo sempre di utilizzare le risorse che hanno il minor numero di emissioni per quanto sia possibile. In questo rientra anche il nostro approccio nei confronti dell'utilizzo di cemento, perché insomma spesso è la soluzione più semplice, la soluzione più efficiente, non spesso è la soluzione più, cioè molto, molto raramente è la soluzione più sostenibile. Quindi sì, noi cerchiamo di evitare, anche perché, come dicevo prima, per creare il cemento c'è bisogno di spostare una grande quantità di materiali, il che comporta delle grandi emissioni. Cerchiamo sempre di essere il più locale possibile.
E quindi immagino che questo vi porti a utilizzare materiali di recupero, riciclo, perché per essere locali e non trasportare da lontano bisogna guardare cosa c'è vicino. Quali alternative ci sono? Cosa avete utilizzato? Magari ci può fare qualche esempio di intervento condotto dallo studio?
Sì, assolutamente. Il più lampante che mi viene insomma in mente al momento è: stiamo lavorando a questo giardino tidale, dove insomma Rotterdam, essendo l'estuario del delta del Rhein-Maas-Mündig, ha tante aree portuali, e visto che, data la vicinanza al mare, la marea è molto presente nelle dinamiche del fiume, però non è ancora molto visibile. Quindi noi abbiamo lavorato a questo progetto, ora in fase di realizzazione, di appunto un giardino delle maree, dove ci sono abbiamo isolato le specie che abbiamo osservato crescere spontaneamente sull'argine di questo vecchio porto, e sul lato lungo invece abbiamo creato questi terrazzamenti dove diversi tipi di specie, diversi tipi di animali, insomma abbiamo cercato di replicare i biotopi che abbiamo osservato sull'argine, sulla banchina più corta, sul lato lungo. Per fare ciò, mantenendo comunque intatte le dinamiche delle maree, questi terrazzamenti sono costruiti con dei gabbioni come muri di contenimento e struttura portante. Per riempire i gabbioni, invece che importare rocce da altri paesi, visto che l'Olanda, essendo appunto un paese molto reclamato dal mare, Rotterdam è tutta sotto il livello dell'acqua, c'è tanta argilla, c'è sabbia, ce n'è, rocce non sono native, diciamo, del paese. Quindi, essendo anche in un ambito portuale, abbiamo detto: va bene, ci sarà tanto sviluppo, c'è tanto sviluppo previsto in questa zona, possiamo riutilizzare la pavimentazione che verrà rimossa. E quindi abbiamo fatto un po' di prove per vedere anche a livello estetico come avrebbe funzionato, e questi gabbioni li abbiamo riempiti con delle piastrelle in cemento, guarda caso, che lì sono molto, molto presenti e spesso vengono rimosse perché brutte e insomma destinate al...
Sì, alla distruzione, alla, non lo so cosa se ne fa delle vecchie piastrelle, però immagino che vengano tritate, qualcosa del genere.
Sì, noi quindi proprio le abbiamo prese, le abbiamo rotte anche per creare più porosità all'interno di questi muri di contenimento, perché la porosità in generale è una grande risorsa per attrarre più organismi nelle nostre città, dagli insetti agli uccelli. Poi in Olanda è più semplice perché non ci sono specie che possano porre un pericolo per gli esseri umani. Questo essendo un cemento meno fine, è una superficie molto più ruvida che in una dinamica di maree, ad esempio, permette la crescita di alghe, ad esempio, molto più in fretta.
Le volevo proporre un altro tema che abbiamo affrontato prima parlando dell'Italia, e cioè l'attenzione alla riqualificazione di aree magari dismesse, abbandonate, interne alla città. In Italia tante volte restano aree interne abbandonate e dismesse e si va a costruire sul nuovo, perché è più facile, perché non c'è un indirizzo specifico anche in molti comuni, in molte regioni, quindi ti do una facilitazione se recuperi un'area. Nei Paesi Bassi com'è la situazione?
Ultimamente diversa. Mi sono trasferito 7 anni fa a Rotterdam, e c'era un po' più di spazio. Ora il paese, essendo completamente piatto, permette di costruire e densificare ovunque. Questo significa però anche che il territorio è quello che è, quindi loro cercano di organizzare in maniera molto strategica e il più efficiente possibile le risorse di spazio, di suolo che hanno. Quindi tutti quegli edifici che vengono, che hanno raggiunto insomma l'ultimo capitolo della loro vita, qui invece vengono molto spesso riqualificati, spesso utilizzati più per turismo o leisure, viene in italiano.
Comunque per aree, per periodi di svago, diciamo, ecco.
Esatto, esattamente.
E poi ho visto anche, ricordo, ad Amsterdam per appunto hotel, per varie possibilità di sviluppo e recupero, alternative, e magari per il turista anche curiose. Perché se vado a dormire in una vecchia fabbrica, non è che mi capita tanto spesso, e quindi magari sono anche attratto.
Noi, per dirle, l'ufficio di De Urbanisten è locato nella prima grande espansione del porto di Rotterdam. Il porto di Rotterdam, più si avvicina alla costa, più le banchine, insomma il porto di per sé, diventa largo, perché nel corso degli anni le barche sono diventate più grandi. Noi siamo nella prima area di grande espansione portuale della città, che adesso non viene più utilizzata così intensivamente per traffico di risorse e commercio. Quindi sta diventando un'area più per creativi, per la vita notturna. Nulla che possa venire utilizzato viene lasciato insomma lì.
E quindi insomma si possono raggiungere degli obiettivi anche di soddisfazione. Immagino anche per lei, che per il suo lavoro, che comunque è un landscape designer, quindi insomma si occupa anche di immaginare come un luogo può essere trasformato, ecco, ci sia un piacere nel poter lavorare in un contesto di questo tipo, molto forse.
Sì, assolutamente.
Allora, noi la ringraziamo, le auguriamo una buona Pasqua, ci saluti Rotterdam buon lavoro con De Urbanisten a Marcello Corradi, che è stato con noi e ci ha parlato appunto del suo lavoro e degli obiettivi dello studio presso il quale lavora. Buona giornata, a risentirci.
Grazie per l'attenzione, altrettanto.
Abbiamo una pausa e torniamo tra poco.
Si può fare.
Tutti mi chiedono: sei terza in Italia, che ne pensi? La mia risposta è sì, sono terza, però comunque dietro di me ci stanno delle ragazze che io conosco e quindi so che non hanno niente né in meno né in più rispetto a me. Quindi adesso sono terza, però il prossimo anno posso anche essere quinta, sesta.
Io mi auguro che facciano bene, che corrano forte, e chi se lo meriterà andrà alle Olimpiadi, che dire.
Sono qua con dei ragazzi che mi aiutano e il mio allenatore, quindi stiamo facendo un blocco più tra virgolette focalizzato su di me, mentre a gennaio eravamo invece qui tutta la nazionale con i PO, che sono i probabili olimpici.
Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo del running, dell'atletica e anche del triathlon.
In onda ogni domenica alle 6.30
e in podcast con contenuti extra.
Tante voci diverse quindi.
Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
E due che non cambiano mai.
Le nostre.
Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24.
Fare.
I'm gonna build a mountain from a little hill. I'm gonna build a mountain, at least I hope I will. I'm gonna build a mountain, I'm gonna build it high. I don't know how I'm gonna do it.
E dall'Olanda ci trasferiamo così, ma giusto di passaggio, a Bergamo, all'Università di Bergamo. Emanuele Garda è docente di tecniche e pianificazione urbanistica. Buongiorno, benvenuto, auguri anche a lei.
Buongiorno, grazie a voi per l'invito, per il coinvolgimento. Grazie.
Allora, no, dicevo, passiamo su un volo d'uccello sull'Università di Bergamo, perché la sua è un'esperienza internazionale. Lei va in giro un po' anche a fare scouting di buone pratiche. Sì. L'Olanda, non so, appunto, nei suoi radar un po' meno, ma tutto il resto vedo ben documentato. Comunque sia, le chiedo intanto di dirci un po' qual è il suo lavoro, no? La sua ambito di ricerca.
Sì, grazie. Allora, la mia ricerca che va avanti da diversi anni, diciamo, l'obiettivo che io perseguo, ecco, con grande entusiasmo ed energia, è quello di provare a ripensare il progetto della città degli spazi costruiti attraverso variazioni, contenendo la crescita e riutilizzando, ma in particolare un'altra azione un po' più radicale è quella di distruggere, a volte per poter risanare, riqualificare una città necessario, eliminare quegli spazi e lavorare sulla permeabilità. Per cui il mio obiettivo è quello di riattivare la permeabilità dei suoli che abbiamo, diciamo, perso attraverso i processi di impermeabilizzazione, attraverso ovviamente la leva della strumentazione urbanistica, per cui come, diciamo, restituire quelle performance perse ai suoli attraverso il progetto urbanistico.
E questo, ovviamente, diciamo, questo nelle città significa intervenire sul costruito, quindi non è immediato, bisogna capire come, quando, in che modi e magari copiare qualche buona esperienza, perché no?
Sì, questo significa intanto lavorare, io considero la città un po' un grande laboratorio, lavorando su aree di grande dimensione, per cui penso ai grandi progetti di fiumi, penso a grandi infrastrutture che vengono dismesse e poi demolite, e questa è l'occasione anche per riabilitare, restituire e creare nuove infrastrutture verdi, ma penso anche a progetti di scala media, tante aree industriali dismesse in Italia e all'estero che sono diventate poi ecoquartieri con nuovi spazi permeabili, ma anche piccoli spazi, per cui l'idea è che non esista uno spazio ottimale, ma che la città debba essere osservata con attenzione, con l'obiettivo di lavorare alle diverse scale, dalla scala S alla scala XL, lavorando su spazi privati e pubblici, spazi sottoutilizzati o spazi dismessi. Per cui dal mio punto di vista non esiste uno spazio ottimale, ne esistono tanti e infiniti, dobbiamo essere noi bravi a identificare e riconoscere il potenziale, una sorta di risorsa latente che sta sotto l'asfalto, sotto il cemento, che dobbiamo saper ricostruire attraverso un progetto anche apparentemente radicale, ecco, perché a volte il togliere sembra quasi un errore. In realtà oggi abbiamo di fronte una città, diciamo, una crescita, penso l'Italia e l'Europa, una crescita demografica pari a zero, per cui la sovrapproduzione edilizia che abbiamo fatto negli anni passati può essere oggi oggetto di un progetto di ripensamento più attento e con maggiori risultati, soprattutto pensando allo spazio pubblico.
Ma professore, è una mia impressione o in Italia c'è più resistenza a questa idea del riqualificare? Cioè, come se le persone fossero attaccate a quella residenza, quale che sia, qualunque siano le condizioni, ma non me la toccate.
Sì, allora c'è tanta resistenza perché intervenire sul costruito in maniera efficiente costa economicamente, costa perché ovviamente si parla di cantieri che vanno gestiti, comunque a volte le grandi trasformazioni implicano anche delle resistenze locali, perché ovviamente noi viviamo con timore. E poi ci sono le normative, le leggi, le procedure, sicuramente intervenire, e soprattutto attraverso progetti un po' più ambiziosi rispetto al passato, vuol dire, se interveniamo oggi non ci possiamo accontentare dell'estetica o del solo efficientamento energetico, dobbiamo ragionare su tutte le chiavi, per cui gli aspetti idraulici, sismici, per cui progetti complessi richiedono a volte, diciamo, una progettazione molto coraggiosa che si scontra con le resistenze da parte di tutta la filiera, potrei dire. Ecco,
questo e quindi dall'altra parte ci vorrebbe una filiera che va dall'amministrazione comunale fino ai progettisti, che sì, fa forse anche capire. Certo, le lentezze nostre sono incomparabili, per cui magari uno sì, anche, può anche, come dire, essere interessato, ma poi si vede davanti magari 10 anni di trafila e si scoraggia.
Sì. Sì, sì, ha ragione, ha ragione. Diciamo che la rigenerazione urbana o territoriale è un fatto culturale. Non basta che, lo dico da ex progettista, non basta che i progettisti siano formati annualmente, serve che il decisore politico, il tecnico amministrativo, addirittura chi finanzia gli interventi, capisca che nella rigenerazione c'è un futuro che va costruito oggi, però ripensando anche eventuali procedure, cercando anche di facilitare, guidare un po' l'azione del progettista, del decisore, di tutta questa filiera complessa.
Dei tanti progetti che ha visto in giro nel mondo, che progetto le, come dire, l'ha affascinata di più, magari per la sua innovazione? Adesso sto pensando un po' più al residenziale di quanto non stia pensando alla depavimentazione, alla quale arriviamo tra poco, però oggi ci stiamo muovendo su questi due fronti, quindi sulle abitazioni e sulla depavimentazione. Se guardiamo alle residenze, che cosa ha visto realizzare che le è sembrato wow?
Allora, posso raccontare brevemente tre esperienze che riguardano esperienze di ricerca sul campo, convegni organizzati. Ho visto una città, una grande città polacca, la città di Łódź, dove potrebbe essere considerata l'ex Torino, dove le grandi fabbriche sono state recuperate e riqualificate mantenendo le strutture, perché in quel caso si è riconosciuto la bontà, la qualità del patrimonio architettonico che è stato riadattato a nuove esigenze, perché in quel caso non si parla di demolizione, si parla di rifunzionalizzazione. Mi è capitato invece a settembre di trascorrere 2 settimane di ricerca nella città di Dortmund, per cui ex Germania industriale, dove da decenni si sta portando avanti una politica regionale, locale di riqualificazione. In quel caso invece ho potuto osservare grandi spazi industriali che sono stati demoliti e trasformati in nuovi quartieri dotati di edilizia di alta efficienza architettonica, estetica, ma al tempo stesso con questi progetti si è cercato anche di creare nuovi spazi pubblici di qualità e in alcuni casi anche di riqualificare e rigenerare il rapporto col fiume, con l'acqua, per cui era un progetto, quello di Dortmund, dove oltre a creare spazi dell'abitare si creavano anche spazi per la collettività. Sono aree che ho visitato anche in diversi momenti della settimana, anche proprio per riconoscere, misurare l'utilizzo da parte degli abitanti, per cui non sono solo nuove enclave residenziali, ma sono a volte anche degli attrattori a beneficio dell'intera città. E poi l'ultimo caso, recentemente a Parigi, sempre per un viaggio di ricerca, abbiamo osservato un ex grande scalo ferroviario che ha generato grandi edifici costruiti da diversi architetti internazionali, che al centro ha un parco, per cui il parco non è soltanto quell'elemento che la comunità, la cittadinanza, la municipalità mi chiede, in Italia diremmo a scomputo oneri, un'opera pubblica che devo, ma è diventato un elemento di qualità. Tutti gli edifici attorno guardano, sono orientati in modo tale che ogni abitante, ogni residente possa beneficiare. Quindi credo che ci sia una lezione, al di là dell'edificio, la qualità di un quartiere è dato anche dalla presenza di spazi pubblici, da come gli spazi pubblici sono l'elemento collettivo e connettivo, ma anche del ruolo del verde, che non può essere soltanto quell'elemento che noi facciamo perché dobbiamo farlo per il piano urbanistico, ma anche l'idea che i processi di parziale rinaturalizzazione all'interno di grandi progetti urbani siano diventati anche un elemento di qualità anche economica, per cui l'investitore immobiliare riconosce in quel grande parco, in quell'elemento verde, qualcosa che farà poi da attrattore nei confronti dei futuri clienti. Quindi una progettazione urbana guidata in maniera a volte più dura, a volte in maniera un po' più flessibile, da parte dell'operatore pubblico e accettata anche dagli operatori immobiliari, che riconoscono in una nuova progettazione anche un elemento che attrae l'interesse da parte degli acquirenti, per cui chi compra casa vuole anche qualità dello spazio esterno.
Ecco. Certo, e non vuole che in quello spazio esterno venga costruito un altro palazzo, ma vuole che ci sia quello, e anche quello è un arricchimento del valore della casa che sta comprando, che sta andando ad abitare come affittuario. Lei ci ha parlato di progetti su aree che erano già urbanizzate. Questo significa anche, immagino, averle depavimentate in alcuni casi. Se io ci voglio mettere il parco e prima c'era una fabbrica, non lo so, avrò dovuto fare un intervento anche su quello, ed è possibile.
Sì, ci sono molti. Questi sono casi anche classici. Dagli anni 90 agli anni 80, 90, noi scopriamo in Italia grandi vuoti industriali che sono diventati nel tempo un elemento di interesse dell'urbanistica. Grandi progetti di riqualificazione dove la prima cosa che si fa quando non c'è un patrimonio architettonico di valore, si demolisce, si bonifica e poi si ricostruisce, a volte modificando i classici parametri per cui la fabbrica che si sviluppava in orizzontale si trasforma in nuovi edifici residenziali verticalizzati. Di conseguenza questa azione di riconfigurazione consente di liberare suolo. Un caso che ho analizzato, in questo caso italiano, ecco, tornando un po' all'Italia, nella città di Trento c'è un ecoquartiere progettato da un noto architetto italiano, Renzo Piano, al quartiere delle Albere, che all'interno ospita un museo molto importante, il Museo Muse. Quella, se voi andate a guardare l'ecoquartiere oggi, ha come elemento centrale un grande parco di 50.000 metri quadrati che è stato semplicemente ottenuto demolendo un'ex fabbrica, l'ex Michelin, e ricostruendo, però mantenendo una nuova quantità di aree verdi libere. Per cui attraverso il classico progetto urbano, urbanistico, in quel caso si è utilizzato come strumento il piano di lotizzazione, che è uno strumento urbanistico che abbiamo inventato decenni fa, si è potuto realizzare un'operazione che oggi noi leggiamo con gli occhi dell'innovazione, per cui il progetto non parlava di cambiamenti climatici, ma quell'intervento oggi garantisce a chi abita nel quartiere della città di avere un nuovo parco che dà un contributo attivo nella lotta ai cambiamenti climatici. Penso ad esempio alla regolazione delle temperature. Noi sappiamo che la presenza, se noi riportiamo aree verdi in città, diamo una serie di contributi, abbattiamo l'isola di calore urbano, mitichiamo gli allagamenti urbani e creiamo qualità. Per cui
però, come diceva lei, va fatto in maniera organica, perché se poniamo Trento è tutta cementificata e poi ha un quartiere in quel modo lì, il problema non si risolve, no? Quindi bisogna poi dopo agire, non c'entra niente la povera Trento, anzi che è tutta un'altra cosa, però era per fare collegarmi a quello che lei aveva detto, però ecco, dobbiamo fare degli interventi di depavimentazione o di inserimento delle aree verdi diffuse sulla città. A me vengono in mente i progetti quando leggo un milione di alberi, ma se me li concentri tutti in un angolo non è che serve a risolvere il problema della città. Magari a livello planetario può servire, ma non risolvi la città. Quindi bisogna proprio mettersi nell'ottica di un intervento diffuso.
Va costruito una sorta di arcipelago verde, per cui tutti gli elementi presenti nella città esistenti possono essere collegati, ad esempio riqualificando, ridisegnando le strade, per cui possiamo trasformare le vecchie strade asfaltate in strade verdi, come le chiamano in America, per cui l'idea è di lavorare proprio con il verde, ma come infrastruttura, non a caso parliamo di infrastrutture verdi, per cui collegandole tra di loro attraverso piccoli e grandi progetti. Serve una guida, serve che chi fa il piano urbanistico capisca che questi interventi devono essere guidati all'interno di una visione strutturale, per cui tutto quello che avviene dopo deve star dentro un disegno organico, come diceva lei, e condivido la sua posizione. Non servono interventi isolati, perché rischiano di non ottenere quel beneficio multiscalare che in realtà dobbiamo promuovere, per cui lavoriamo in maniera organica, olistica si dice spesso.
Sì, certo, olistica adesso si dice spesso, il concetto è quello, lavorare su più livelli e in maniera diffusa. Poi ci sono obiettivi diversi, professore, appunto, se vogliamo parlare di CO2 pianeta possiamo fare un certo tipo di intervento, se parliamo di isola di calore non basta certo il milione di alberi in un angolo della città. Ecco, forse non c'è tanta chiarezza anche su questo, ma noi oggi l'abbiamo voluto riaffermare anche con lei, così abbiamo colto l'occasione. Senta, io la ringrazio tanto per essere stato con noi, averci raccontato un po' di buone pratiche anche italiane, perché sennò ci abbattiamo, anche se l'Italia è un po' indietro, però qualcosa fa, no?
Grazie ancora per l'invito.
Emanuele Garda, docente di tecniche e pianificazione urbanistica alla Università di Bergamo. Noi abbiamo una pausa, rientriamo tra pochissimo per l'ultimo tratto di questa puntata.
Si può fare.
A house is a home, even when it's dark. Even when the grass is overgrown in the yard. Even when a dog is too old to bark. And when you're sitting at the table trying not to start. A house is a home. Even when we've up and gone. Even when you're there alone.
E per quest'ultima frazione della puntata di oggi facciamo gli auguri a Maddalena Cerruti, che è in collegamento con noi, architetto, cofondatrice di Atelier Mavi. Buongiorno.
Buongiorno a tutti e tutte, grazie per avermi invitata.
Noi siamo molto lieti di averla, perché fino adesso abbiamo parlato di grandi città, di grandi azioni per la depavimentazione, che è anche difficile da dire oltre che da fare. Adesso vorremmo parlare un po' del lavoro che lei e il suo compagno state facendo a titolo esemplificativo, diciamo, ne parliamo, perché in realtà è un lavoro che voi fate su un casolare in provincia di Imperia, che potrebbe però essere fatto su gran parte del patrimonio antico, medio antico o comunque di campagna dell'Italia, no?
Esatto, esattamente.
Che abitazione è quella che state ristrutturando?
Noi stiamo ristrutturando proprio questa casa anche, come dire, per dare un'idea di possibilità alternative anche ai nostri stessi clienti che seguiamo. Abbiamo scelto proprio di acquistare una casa in un contesto rurale, nonostante siamo entrambi cresciuti in ambiti cittadini, e ci siamo appassionati alla canapa nel particolare, ma in realtà il mondo della bioedilizia è infinito.
Quali vantaggi secondo lei dà la canapa? Lo so che sono infiniti i materiali possibili, però ormai in tanti degli esperti, degli architetti, degli ingegneri che stiamo contattando parlano della canapa, e quindi a questo punto vorrei capire perché la canapa.
Sì, la canapa è un materiale magico, nel senso che è innanzitutto la prima cosa più importante da sottolineare è che carbon negative, cioè non solo non emette CO2 ma ne assorbe addirittura. Un ettaro di terra coltivato assorbe non so quante tonnellate di CO2 e le fissa all'interno delle sue fibre e impedisce il ritorno della CO2 nell'atmosfera, quindi ha proprio un potere pulente incredibile. La pianta di canapa poi è una cosa positiva, è che viene utilizzata in tutte le sue parti, è costituita dal fusto, che ha una struttura a lignea al suo interno, e la parte interna del fusto è quella che viene poi utilizzata in edilizia, cioè mi riferisco al canapolo, è una specie di fibra che viene utilizzata in edilizia, però tutte le altre parti della canapa vengono usate poi, come sappiamo, nell'industria alimentare, nell'industria tessile, quindi è una pianta che viene usata in tutte le sue parti, ha una facilità di crescita incredibile, ha bisogno di poca acqua, poca manutenzione e anzi poi si ricicla perfettamente, nel senso che il canapolo mescolato con la calce, una volta disgregato, può essere rimescolato e riutilizzato, oppure può essere riciclato come materiale da compostaggio, rinterro per fare la pacciamatura alla base delle piante, ed è totalmente naturale, quindi anche a livello di salubrità indoor, salubrità dell'interno dell'abitazione, contribuisce a una pulizia incredibile dell'aria che respiriamo, ecco.
E questo è un indubbio vantaggio anche per chi poi andrà a abitare quella casa, perché
esatto,
si ritrova un materiale diverso da altri che nel corso dei decenni, magari adesso c'è più attenzione, Maddalena Cerruti, ma ci sono stati degli anni, credo, in Italia, come del resto nel mondo, in cui si è usato un po' di tutto con l'idea di costruire presto e facile.
Sì, esatto. In realtà adesso ci sono anche tante normative che, ad esempio, obbligano tutti i prodotti dell'edilizia a mostrare ad esempio la quantità di COV, di particelle tossiche che rilasciano, e c'è molta più attenzione anche alla salubrità dei materiali edili. Però ecco, quello che c'è da dire è che i materiali ecocompatibili che già esistono in natura e che grazie alle nuove tecnologie riusciamo a impiegare in edilizia sicuramente sono la nuova frontiera, perché la canapa si aggiunge a tutti quei materiali che noi usavamo tantissimo nel passato, tipo la calce, e il legno e le pietre, ecco, non so come dire.
Sì, certo. No, tra l'altro io sono qua davanti, no? Voi avete un bel canale YouTube sul quale state facendo vedere via via quello che è il lavoro. Vi vedo qua con dei, non so, direi mazzapicchi che tirate giù vecchie pareti e rifate tutto da zero. Ora non vorrei consigliare, perché voi siete del settore, non vorrei dire a tutti mettetevi da soli a farlo, però è interessante vedere come questa casa viene distrutta e ricostruita, nel senso che restano ovviamente i muri portanti, e viene rifatta via via da voi. Come mai avete deciso di metterlo su YouTube, questo processo?
Allora, noi abbiamo deciso, innanzitutto noi entrambi abbiamo, oltre a una passione per appunto il patrimonio storico e la bioedilizia, abbiamo anche una passione per il fai da te molto forte, soprattutto Vincent, il mio compagno. E questa cosa ci ha fatto anche conoscere, nel senso, noi ci siamo conosciuti su un cantiere come muratori. E la cosa in sé
vogliamo dire dove esattamente, perché questa è una curiosità.
Sì, in realtà abbiamo fatto entrambi molte esperienze legate al nostro background di studenti di architettura, di autocostruzione anche in paesi esteri, in giro per il mondo. Quindi noi ci siamo conosciuti nello specifico in Tanzania. Stavamo costruendo una casa per un villaggio, per un medico che di un villaggio Masai, e questa casetta era costruita in volte nubiane fatte di mattoni in terra, quindi in quello specifico momento seguivamo un progetto di mattoni in terra. Però ovviamente la terra che si trova
in Tanzania
diversa da quella che può essere in Italia, quindi ogni ambiente ha i suoi materiali e il suo clima, e quindi tutto influisce anche nella costruzione di un edificio o nel restauro e recupero di un edificio. Tutto questo per dire che appassionati all'autocostruzione, noi abbiamo detto, nel rispetto delle normative, giustamente come diceva prima, cerchiamo di fare i lavori in economia noi personalmente, e quando mi riferisco ai lavori in economia sono tutto ciò che non implica appunto grandi interventi strutturali, ma sono intonaci, pavimentazioni, montaggi, cose, ecco, che da normativa uno può fare da sé. E documentiamo su YouTube perché ci piace l'idea di poter dare un'idea alternativa di cantiere. Tutti i nostri cantieri che avevamo seguito fino a quel momento lì erano veramente un po', non so come dire, poco attenti all'ambiente, poco attenti al materiale che si andava a toccare. E soprattutto il fatto di unire la professione che noi facciamo, che è quella di architetti, non è quella di muratori, a il mettere in pratica quello che abbiamo studiato, no? Secondo me è il momento, secondo noi è proprio il modo migliore per poter imparare fino in fondo la nostra professione, perché c'è sempre quell'incompatibilità tra studio delle teorie e realizzazione in pratica.
Sì, perché poi uno chiede di realizzare a qualcun altro qualcosa che non ha mai fatto, quindi risulta poi tutto un po' così, magari si hanno delle pretese eccessive come architetti, o dall'altra parte il manovale potrebbe dire: ma questi architetti che non capiscono.
Non ci capiscono niente, esatto, è sempre la solita diatriba tra noi architetti e i muratori, e giustamente secondo me sporcarsi le mani è una cosa molto utile, perché ti fa capire innanzitutto le tempistiche, no, che uno ci mette nel realizzare una cosa, la fatica, il tempo giusto da dedicare alle asciugature, ad esempio, di intonaci, pitture. Non so, c'è tutta una serie di fattori che nel mondo di oggi, super di fretta e super organizzato, è difficile, tra l'altro, riprendere, no, in mano.
Io la ringrazio Maddalena Cerruti per essere stata con noi. Ricordo l'Atelier Mavi, se lo volete trovare su internet, su YouTube in particolare. Buon lavoro a lei, a Vincent, e buona Pasqua.
Grazie mille, buona Pasqua a lei e grazie a tutti quanti.
Io ringrazio per questa puntata Matilda Barone, Thomas Rolfi, Carmelo Lauricella in regia. Ci ritroviamo la prossima settimana puntuali alla stessa ora di sabato, ovvero alle 10, da Laura Bettini. Buona Pasqua e buon ascolto.